Ci mettiamo in piedi. Ci affidiamo al Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In silenzio ci affidiamo a Dio, invochiamo su di noi il dono dello Spirito Santo. Spirito di Dio, vieni nei nostri cuori, illumina il nostro cammino e questa parola che tu hai ispirato, ecco, sia oggi la luce che ci doni. Aprila tu, faccela comprendere, faccela vivere. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, incominciamo questo percorso biblico, perché non è, diciamo, prendiamo un testo singolo oppure una lezione cursiva come facevamo in genere, no? Prendendo dei testi o a tema, oppure negli altri anni abbiamo preso, no, dei libri anche, no, biblici, li abbiamo seguiti. Quest'anno facciamo un po' diversamente, cioè ci fermiamo sul Padre nostro. Facciamo un cammino biblico, sempre illuminati e guidati dalla parola, ma appunto sulla traccia, sulla pista che ci dà questa preghiera che Gesù ci ha lasciato, la preghiera di Gesù. Viene chiamata, no? Noi tante volte siamo il Padre nostro, però di per sé è la preghiera di Gesù, così la Chiesa la riconosceva, l'ha segnata. E allora entriamo un po', no? Pian piano, ecco, in questa preghiera, che in realtà troviamo in due Vangeli e con due versioni leggermente diverse. Non sono proprio uguali, che la versione più comune che noi usiamo nella liturgia, nella preghiera nostra, è quella che ci ha fornito il Vangelo di Matteo. Ma c'è anche nel Vangelo di Luca una versione del Padre nostro, un po' più ridotta, mancano alcune parti, è più breve, no? E c'è qualche differenza testuale, poi lo vedremo cammin facendo. No? Avremo sempre un occhio anche appunto sulla versione di Luca, seguendo quella di Matteo, che ripeto è quella che la Chiesa ha fatto propria ed è la preghiera appunto che insegniamo, viviamo, cerchiamo, ecco, sempre di pregare insieme o da soli, no? Nell'antichità, pensate, per i primi cristiani era una preghiera che, ecco, scandiva la giornata. Almeno 3 volte al giorno veniva pregata. E da sempre è un riferimento, perché in quella preghiera effettivamente, specialmente appunto nella versione più lunga di Matteo, no, troviamo una grande ricchezza di richiami, di indicazioni, di una base, un fondamento del nostro rapporto con il Signore, non solo, perché il rapporto con il Signore, come riflette anche, si riflette in questa preghiera, poi ha una conseguenza nel rapporto tra noi, con gli altri, con il prossimo, con noi stessi. E quindi ci sono tutti questi richiami in questa preghiera. Lo vedremo, è una preghiera che ha grande ricchezza e che a sua volta appunto ha delle risonanze, no? nella Bibbia, da tutta la Bibbia in tutta la Bibbia, nel senso che il Padre nostro stesso attinge, no? Queste parole che Gesù consegna, ecco, attingono a una tradizione del cammino di Israele e diventano poi luce per il cammino della comunità cristiana. Nel Nuovo Testamento, in quello che appunto poi è la Nuova Alleanza, il Nuovo Testamento, le testimonianze autorevoli, importanti della Chiesa Apostolica. Ecco, cercheremo appunto di attingere all'una e all'altra. Ma stasera partiamo un po' prima. Cioè guardiamo questa preghiera nel contesto in cui è inserita nei due Vangeli. È importante questo. È molto importante. Perché questo ci dà, ecco, l'orientamento. Ci dà, appunto, una base di partenza, no? Da cui poi, ecco, entrare la porta, una porta d'ingresso in questa preghiera. E ci danno appunto i testi biblici stessi in cui quella preghiera è inserita. Perché non è data così da una tradizione spuria fuori, no? Dall'annuncio della parola scritta, ma la troviamo appunto in questi due Vangeli. Andiamo a leggere allora anche il contesto, perché è importante quello che c'è immediatamente prima, anche dopo direi, ma soprattutto ci fermeremo stasera su quello che c'è prima, che introduce quella preghiera. E allora, ecco, andiamo a Matteo. Vediamo come Matteo introduce questa preghiera. Il Vangelo di Matteo la introduce nel cuore, no? Anzi, la inserisce, dobbiamo dire più precisamente, perché la inserisce il Vangelo di Matteo nel discorso della montagna, il primo grande discorso di Gesù. Quel discorso che nel Vangelo di Matteo è come, ecco, è una raccolta di detti di Gesù, no? Matteo ha cinque grandi discorsi che segnano la struttura del Vangelo di Matteo. Il primo è appunto, lo chiamiamo il discorso della montagna, perché dice che Gesù salì su un monte con i suoi discepoli. Anzi, leggiamolo proprio quell'inizio, perché appunto lì è l'introduzione in realtà, al capitolo 5. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo, così è introdotto questo discorso. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Vedete, è un'introduzione un po' strana, se ci fate caso, perché prima parla delle folle, dice che Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e intorno a lui i discepoli. C'è un richiamo alle folle, ma poi c'è una proiezione forte, no? Un richiamo forte ai discepoli. Che significa anche questo, no? Che certo, quella parola che Gesù dice è per tutti, ma per il momento sono i discepoli che l'accolgono, che dovrebbero accoglierla. Sono loro i primi, ma non i soli destinatari di quella parola, ma per adesso sono i primi, cioè quelli che sono lì ad ascoltarlo concretamente. E lui, avete sentito, si pone a sedere, proprio come appunto il maestro, Gesù è il Maestro. Anzi, qualcosa di più, perché c'è un altro particolare che ci deve far riflettere in quell'introduzione. Appunto, quel salì sul monte. Lo stesso discorso Luca lo invece ambienta in un pianoro, no? Una pianura, un luogo pianeggiante, dice. Invece Matteo salì sul monte. Cos'è quel richiamo a questa montagna? Perché deve salire su una montagna per fare questo discorso ai discepoli? È un chiaro, chiarissimo riferimento all'Horeb, alla montagna dove Mosè riceve la legge del Signore. Perché questa è la nuova legge. Questo primo discorso è appunto, e poi lo si capisce anche dal contesto, dall'interno, no? Di quello che Gesù poi dice. È la nuova legge, o meglio, l'antica riaffermata, confermata e portata a compimento e interpretata. Come se Gesù desse le chiavi, no? Per entrare appunto nel suo Vangelo. Così l'intende Matteo. E questo discorso, come anche gli altri discorsi, sono appunto una raccolta di detti e insegnamenti di Gesù di vari momenti, ma raccolti per tema. Matteo fa questo, ci regala, ci fa un grande regalo, perché ci regala questi detti di Gesù raccogliendoli per temi. E questo primo, appunto, è quello che detta le piste di cammino concreto dietro a Gesù. Per chi vuol camminare con Lui. E sapete come incomincia questo discorso? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che, eccetera, eccetera. Le beatitudini. Incomincia con le beatitudini. Dove Gesù ridisegna la relazionalità con Dio. Ridisegna il cammino di compimento della persona. Dove sta il compimento della persona? La realizzazione, diremmo oggi, no? Più spesso usiamo questa parola. Dov'è che si realizza un essere umano? Nelle beatitudini c'è la traccia di questa realizzazione, che poi viene esplicitata appunto in tutto il discorso. E nel cuore, perché c'è un cuore di questo discorso, un centro, è un discorso che ha una struttura concentrica, dove affronta i temi della legge Gesù prima e poi ci ritorna. E al centro c'è un testo che è veramente, ecco, il cuore di questo discorso. E al centro di questo testo c'è il Padre Nostro. Cioè il Padre Nostro è il cuore e il centro di questo primo discorso di Gesù. Così ce lo presenta Matteo. Come se fosse la perla preziosa, no? Pensate, una corona è una gemma preziosa, la più preziosa, no? Al centro. Mica si mette su un lato la gemma preziosa, no? In una corona regale, non so se avete mai visto, no? Qualche tesoro, perché, no? La gemma più bella e più preziosa è al centro, non viene messa dietro o al lato. Così fa Matteo, la gemma più preziosa la mette al centro di questo discorso. È proprio il Padre Nostro. Perché il testo centrale di questo discorso parla proprio del rapporto con il Padre. E di questa religiosità nuova, è antica per certi versi, ma che Gesù riafferma con forza, dove al primo posto c'è la relazione con Dio. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ma qual è Dio? Qual è l'immagine di Dio che abbiamo? Qual è l'idea di Dio che abbiamo? Sapete, da questo deriva tutta la nostra vita spirituale, diceva Sant'Ignazio. Molto importante. Perché tante volte noi abbiamo un'idea molto falsata di Dio. Appunto, un'idea. Un'idea. Oggi molte persone hanno idee di Dio, non una fede in Dio. È difficile, no, definirla una fede, quella che certe volte appunto è solo un'idea di Dio. Per me Dio è, secondo me io sento che è. E Dio chi è? È una mia idea? Dio non può essere una nostra idea. Certo, possiamo pensarlo, certo. Come, voglio dire, anche nei rapporti personali penso che sia così, no? Posso farmi un'idea di una persona, ma non è quella persona. La persona supera le nostre idee, le nostre proiezioni, il nostro sentire, no, il nostro giudicare, peggio. Se poi diventa un giudizio, peggio che mai. Una persona supera questo. Immaginiamoci Dio, se può essere la mia idea. E allora ecco questa parola di Gesù. Quanto è preziosa. Perché è Lui che ci conduce appunto in quel mistero che quel primo comandamento esprimeva. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ma quale Dio appunto? Qual è Dio? Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che non ha un nome e non gli si può dare. E come lo conosceremo? Chi ci mostrerà il suo volto? Se nessuno lo può vedere, o lo ha mai visto, o lo potrà mai vedere. E Gesù, appunto, nel cuore, ecco, di questo discorso, ecco, ci fa rivolgere a questo Dio, a suo Dio, a suo Padre. Ma nello stesso tempo, vedete, ripeto, questo è incastonato in un altro discorso un po' più ampio, che incomincia così, vi dico l'inizio anche qui, no? Di questa parte, di questa pericope, di questo testo. È il capitolo 6, l'inizio del capitolo 6 di Matteo, che incomincia così. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, incomincia. Attenzione a quell'inizio. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti avete già ricevuto la vostra ricompensa. Parla di una ricompensa, di un dono, no? Che è fatto appunto come un guadagno, ma di che cosa? Appunto, se tu cerchi davanti agli uomini di apparire, hai già ricevuto la tua ricompensa. E qui Gesù sta tracciando, ecco, la via della vera giustizia. Dov'è la giustizia? La giustizia è adempiere tutte le leggi fedelmente, ma perché? per farsi vedere dagli altri? Se lo fai per questo, hai già ricevuto la tua ricompensa. Non esci da un circolo vizioso per certi versi, no? Perché vuoi apparire, ma non sei. È solo apparenza. Quel Padre vostro, è Lui che dà la ricompensa vera. È Lui che colma, riempie. E allora, quali sono le vie? E Gesù ne traccia tre in questo testo. È il testo che leggiamo all'inizio della Quaresima, non a caso. Il mercoledì delle Ceneri, liturgicamente, ci fa leggere questo testo, giustamente. Perché è il testo che, ecco, ci indica la via della vera conversione del cuore. Quando fai l'elemosina, e ci sono tre parti. Gesù prende quelle che erano le pratiche dei farisei, ma le rilegge in una chiave completamente diversa, appunto. Non per mostrare, no? Per mostrare agli altri che sei bravo, quanto sei bravo. O come pratiche, pie pratiche, le chiameremmo noi forse, no? Le pie pratiche non sono quelle che ci salvano, carissimi. Anche noi ci siamo caduti certe volte in questa forma di, no? Una salvezza fatta con le nostre opere, con le nostre mani. Ci salviamo noi con le nostre mani. Avete già ricevuto la vostra ricompensa, se pensate questo, dice Gesù. E Gesù mette davanti, ecco, tre piste. L'elemosina, la preghiera e il digiuno. Come modi per leggere, appunto, il rapporto, la relazione con il prossimo, l'elemosina, con se stessi, il digiuno. E al centro delle tre, con Dio, al centro, non è la seconda, è al centro. Sia chiaro, quando leggerete questo testo, e vi invito ad andarlo a leggere naturalmente, non è la seconda, è la centrale, la preghiera, e infatti è la più lunga, se ci fate caso. È la più lunga perché c'è uno schema che si ripete in tutte e tre. Quando fai l'elemosina, non fare come fanno gli ipocriti che fanno così così per essere visti, no, allora. Ma, e c'è sempre questo schema che si ripete tre volte, non fare quello che non è l'elemosina, è quello che è l'elemosina, il vero rapporto con il prossimo. Che cosa non è il digiuno e che cos'è il digiuno? Cioè la capacità di amare se stessi e di avere un autocontrollo di sé. Una pista anche per se stessi, perché è così anche per noi, no? Il digiuno è una purificazione del proprio cuore, perché se non sappiamo rinunciare a qualcosa, vuol dire che quel qualcosa è più importante di noi stessi. Non siamo liberi. Oggi ci sono tante persone che si reputano libere, pensano di essere libere perché fanno quello che vogliono. In realtà non fanno quello che vogliono, fanno quello che vogliono altri. E si legano a certe cose, e se non fanno quelle cose sentono morire. Se sabato non escono, poverini, sono distrutti, no? Perché il sabato non possono uscire. Oppure se non possono fare un viaggio, sono morti, perché non possono fare un viaggio. Oppure se perdono qualcosa, si identificano assolutamente, per esempio, nel lavoro, è quello la realizzazione. La realizzazione. Dove si realizza una persona? Bella domanda. E insomma, è lunga la risposta. o semplice forse. Appunto, la libertà. E al centro la preghiera. E quando pregate, vi leggo la parte della preghiera, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. Questa non è la preghiera. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa, perché questa non è la preghiera. La preghiera non è stare lì a farsi vedere che faccio, no, la mia preghiera, no? Davanti agli altri. Per essere visti dalla gente. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Entra nella tua camera. Non è solo un luogo quella camera, È la nostra interiorità, il nostro cuore. Entra nel tuo cuore. Poi può essere dove vuoi. Sapete, San Francesco d'Assisi si dice, no? È riferito che si era fatto fare un abito con delle maniche lunghe, larghe, no? Il suo saio, il sacco, molto semplice. Però aveva le maniche lunghe. Sapete perché? Perché quando era in mezzo alla gente, no? Anche in una folla, si copriva e pregava. Poteva stare pure in mezzo alla gente, perché non ha importanza se sei in mezzo alla gente o non sei in mezzo alla gente. E se entri nel segreto della tua camera, quello è importante. Che quando preghi entri nel segreto della tua camera, nel tuo cuore. Vedete com'è importante, non possiamo andare a parlare del Padre nostro senza capire questo, altrimenti di che stiamo parlando? Come pregheremo quel Padre nostro se non sappiamo entrare nel cuore nostro? Se non sappiamo entrare nel silenzio del nostro cuore, nel segreto della stanza, nel segreto, nelle profondità. Se stiamo in superficie, Padre nostro non ha nulla da dirci. Saranno parole che buttiamo lì, no? E infatti lo dice poi subito dopo. Pregando, aggiunge, non sprecate parole. Un'altra cosa, no? Dice, che cosa non è la preghiera? Appunto. Non è nemmeno fatta di tante parole. Non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Mi fa sorridere, no? Pensare, no? Come dice, ho fatto tutto il rosario, tutta la corona completa del rosario. E speriamo che l'abbia fatta con il cuore, perché se non l'hai fatta con il cuore non è servita a niente. A niente, anzi peggio, perché almeno fosse andato a fare un atto di carità, no? Sarebbe stato molto meglio. Pensate un po' quando arriveremo là, il Signore ci dice, sì, hai fatto belle preghiere, lunghe preghiere. E il cuore dov'era? C'è un richiamo di San Francesco di Paola su questo, c'è un raccontino fortissimo, bello. Punto. Pregavano mentre camminavano con due fratelli, e quando arrivano a Paterno, no? Dopo lungo cammino, no? Da Paola a Paterno, quando arrivano si rivolge a Francesco, avete pregato? Sì, abbiamo pregato, stavano pregando insieme, no? Dice, guarda cos'è la tua preghiera, gli dice uno di questi fratelli, guardano indietro e c'erano come le feci di una, no? Pecora. Dice, questa è la tua preghiera. San Francesco di Paolo era abbastanza schietto, non era tanto per dire appunto che una preghiera fatta solo di parole, tante parole, non serve né a Dio né tantomeno a noi. Se non c'è il cuore possiamo fare 20 rosari al giorno, non ci avvicineranno al Signore, anzi ci porteranno sempre più lontano, forse. Voi dunque pregate così. Voi dunque pregate così. E incomincia il Padre nostro. Carissime, che dire? Appunto, stasera accogliamo da Matteo questo invito. L'Evangelista ci pone davanti questa esigenza della preghiera che sia davvero il cuore, perché è il cuore, è il centro della nostra esperienza di vita cristiana, perché ci mette in relazione con colui che è solo, che è e sarà per sempre. È il solo che abbraccia la nostra vita tutta, da prima che noi nascessimo per l'eternità. È il solo che illumina il mistero di tutta la nostra vita e la possiede. È il solo che abita nel segreto, quello che ci portiamo dietro appresso sempre, a volte senza rendercene conto. Pensate un po', no? Quale grande dono abbiamo nel nostro segreto, la presenza stessa di Dio, e non ce ne rendiamo conto. Come se uno avesse un tesoro, pensate, no? In casa, senza saperlo, sapere di averlo. Magari pure povero, no? E invece, sotto il pavimento, no? C'è un tesoro, no? O in una stanza buttato lì da qualche parte, no? Noi invece abbiamo, pensate un po', abbiamo Dio nel segreto del nostro cuore. È lì che ci attende, è lì che viene. Siamo nell'Avvento, all'inizio proprio dell'Avvento, eh? È proprio puntuale anche questo inizio così, no? Che appunto è lì che viene il Signore, nel nostro cuore, è lì che parla, è lì che dice la parola più, e le parole più autentiche, più preziose. Ma se noi non c'entriamo nel nostro cuore, se rimaniamo fuori, no? A gestire l'apparire, l'apparenza, come è di molti oggi, è preoccupante oggi. Oggi ci sono molti che basta che prendano qualche like in meno, oppure viceversa, se c'è qualcuno che mette, no, il pollice verso, non ci stanno bene, si tolgono magari pure la vita. È successo. Perché appunto siamo proiettati sull'apparire. E se qualcosa non va per il verso giusto, siamo messi male. Quando invece, ecco, il vero tesoro è nel cuore. L'abbiamo lì, che ci attende. Ed è una persona. Niente poco di meno che è Dio stesso. È Dio. E il Vangelo di Matteo ci dice un'altra cosa da cui dobbiamo partire. per comprendere davvero la preghiera del Padre nostro. Luca lo dice più esplicitamente, andiamo a leggere Luca, così lo cogliamo, ma lo dice anche Matteo, assolutamente. Solo che, sapete, ma magari Matteo potrebbe non apparire immediatamente, no? Ma nel Vangelo di Luca, Luca lo rende più esplicito ancora, più diretta questa cosa che sto per dirvi, o meglio, che ci dice, no? Capitolo 11 di Luca, così introduce il Padre nostro Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Cioè, pensate, così si introduce. Ci presenta Gesù in preghiera, Luca. E lo fa diverse volte, anzi, lo fa ogni volta che sta per introdurre qualcosa di importante, di veramente importante. Gesù è in preghiera. Ringraziamo Luca che ci dà questa immagine, che è l'evangelista che tratteggia di più questo aspetto, proprio della preghiera. Non è l'unico che parla di Gesù che prega, però lui certamente lo fa, ecco, più volte. Ci fa vedere Gesù in preghiera. Perché Gesù pregava, certo. Gesù non è solo colui a cui preghiamo, no? Colui che preghiamo, ma è Lui che prega. È Lui che prega. E potrebbe essere diversamente? Che il Figlio non preghi il Padre? Sarebbe strano, il contrario, no? Se Gesù non pregasse mai. Gesù passava le notti in preghiera, lo dicono tutti i Vangeli. Perché di giorno era occupato, ma di notte, poi, appunto, sapeva entrare nel segreto, no? Del suo cuore e del cuore di Dio. Quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite. E qui incomincia il Padre nostro. Ecco, vedete come introduce Luca. No, il Padre nostro lo introduce in modo completamente diverso, lo estrapola, lo toglie da quel discorso, non lo mette nel discorso della montagna che per lui è in pianura, insomma, l'ha cambiato, no, che invece è al capitolo 6, è prima. Lo sposta, questo momento dell'insegnamento del Padre nostro lo sposta in un altro momento e gli dedica proprio uno spazio tutto suo. Con Gesù in preghiera e i discepoli che vedendolo pregare, dopo averlo visto pregare, gli dicono: ma insegnaci pure a noi a pregare. Come Giovanni ha fatto ai suoi discepoli. Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli e tu non ci vuoi insegnare come pregare? Insegnaci a pregare. E appunto lì si introduce poi il Padre nostro. Anzi, il Padre, non c'è nostro, per esempio, nel Vangelo di Luca. Padre, sia santificato il tuo nome, così si introduce. Ma, poi, ripeto, di questo parleremo. Ma la cosa importante, importantissima, è che Gesù gli dona, ecco, il modo di pregare. È Gesù che li introduce nella preghiera. Gesù non è solo il maestro che gli dà, come dire, dei bei insegnamenti, no? delle norme, dei modi di comportarsi, oppure di come vivere la relazione con Dio e basta. Ma Gesù introduce nella preghiera, li introduce e loro lo chiedono loro nel Vangelo di Luca. Insegnaci a pregare. Beh, questa dovrebbe essere anche la nostra, no? Prima preghiera. rivolta a Gesù. Insegnaci tu a pregare. Portaci tu nella preghiera. Perché vedete, non siamo soli in questo cammino della preghiera. Chi è che ci può introdurre nel nostro cuore? Chi è che ci porta nel nostro cuore? È Gesù. È lo stesso Gesù. Ma lui, l'aveva già detto pure Matteo, però sapete, ho detto, ripeto, forse non ce ne siamo accorti, ma chi è che appunto proclama quel discorso della montagna e in quel discorso appunto quella preghiera? Gesù. È lui il maestro, è lui la guida, è lui che ci conduce. Non dimentichiamolo questo, perché senza di lui non entriamo nel mistero del Padre nostro. In cui non si dice, una volta non compare il nome Gesù, nel Padre nostro non compare Gesù, fateci caso. Si parla di Gesù nel Padre nostro? No, ma è tutto il Padre nostro che è di Gesù. La preghiera di Gesù viene chiamata, non Padre nostro. Impariamo per esempio questo, che non si chiama il Padre nostro, la preghiera di Gesù. È la preghiera di Gesù, il Padre nostro. Perché è Gesù che la prega, con noi, in noi. È Lui che ci introduce in questa preghiera. E se non è Lui, come possiamo dire Padre senza il Figlio? Possiamo dire Padre nostro senza il Figlio? Siamo fuori posto. Come dice giustamente e fortemente San Paolo, noi siamo figli nel Figlio, non dimentichiamo, siamo figli adottivi nel Figlio, con la F maiuscola, l'unico Figlio, l'increato, perché non è creato, esiste da sempre nella Trinità, nell'amore di Dio, il Figlio. E nel Figlio ci siamo pure noi. E nel Figlio possiamo ritornare verso il Padre. Capite? Questa è la nostra fede. La fede cristiana è questo, carissimi. Come arriviamo a Dio? Perché siamo bravi o perché siamo intelligenti e capiamo, diventiamo noi, spieghiamo chi è Dio? No, è il Figlio che ci porta. È più sicuro. State tranquilli. È molto più sicuro delle nostre idee, oppure delle nostre bravure, no? Andare con il Figlio al Padre, è molto più sicuro, è la via più sicura per arrivare al Padre, nello Spirito Santo naturalmente, come dice sempre San Paolo. Se possiamo dire quella parola, Abba, due volte lo scrive nelle sue lettere. Se possiamo rivolgerci a Dio e dire Abba, primo, è perché lo possiamo dire nel Figlio. Secondo, perché è lo Spirito che lo dice in noi, lo Spirito Santo. Senza questi due non andremo lontano, né possiamo, ripeto, pretendere di capire, no, il Padre nostro. Ne faremo una bella spiegazione letteraria. Più di questo non saprei dirvi, no? Se non ci fosse il Signore Gesù e il Signore Spirito Santo, se non ci fossero loro a guidarci in questa nostra preghiera, perché anche questa è preghiera. Se non ci fossero loro, non andremmo lontano e non troveremmo quel volto. Quel volto appunto di quel Dio che non si può nominare. E non lo nomineremo nemmeno noi. Non c'è un nome del Padre. Padre non è un nome, è generico, se ci fate caso. Ma in Lui poi diventa speciale. Ma il Figlio è Gesù che ci introduce nel volto del Padre. Non dimenticate le parole di Giovanni. Vi ricordate quando, no, Tommaso gli dice ma tu parli del padre, ma faccelo vedere, no? Faccelo vedere questo padre. E Gesù gli dice, a Filippo veramente, Filippo, da tanto tempo sono con voi, chi vede me vede il padre, chi vede me vede il padre, perché io e il padre siamo una cosa sola. E allora, ecco, quello che ci dicono Matteo e Luca, la prima cosa è assolutamente questa. È Gesù che ci conduce al Padre. Ed ora, ecco, facciamo un momento di silenzio. Facciamo qualche minuto di preghiera personale in cui, appunto, davanti al Signore ci poniamo con umiltà, prima di tutto domandandoci se, appunto, stiamo cercando di entrare, almeno cercando di entrare nel nostro cuore, nel segreto del nostro cuore, o se ci giriamo intorno. Se siamo troppo affannati, come diceva il Vangelo, no? Di ieri, non a caso, prima domenica di Avvento, vi ricordate? Luca che diceva, no? Non lasciatevi appesantire il cuore dalle dissipazioni, le ubriachezze, affanni della vita. Ecco, sono tutte cose che fanno stare in superficie, non fanno entrare dentro. Dissipazione, non abbiamo tempo, no. Per pregare non abbiamo mai tempo, poi per fare tutte le altre cose c'è il tempo, gli affanni, quante cose che affollano la nostra mente, il nostro pensiero, no? E anche quelli, no? Sono come un frastuono continuo, nel frastuono possiamo sentire Dio. Ecco, domandiamoci nel silenzio, appunto, se stiamo facendo spazio all'unico che a cui vale la pena fare spazio, in noi, nel nostro cuore. E poi l'altro, è Gesù a guidarci, è davvero Lui il Maestro, è davvero Lui colui a quale diciamo: insegnami a pregare, portami tu nella preghiera. Portiamoci queste domande nel cuore, adesso e anche, ecco, per questo inizio di cammino. concludiamo con la preghiera del Padre nostro. Ecco, ci affidiamo al Signore e insieme la esprimiamo come facciamo sempre. In ogni celebrazione eucaristica, in ogni incontro di preghiera, quasi sempre, ecco, c'è questa preghiera. Ci appartenga, ci accompagni, ci illumini. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Buonasera a tutti. Lunedì prossimo c'è l'adorazione. Alterniamo lezione e adorazione.